Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Bene, allora noi iniziamo subito con la cosa più importante, la riparazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, la riparazione. Pensate, quello che noi adesso abbiamo fatto, cioè questa preghiera di riparazione, la comunione spirituale, siamo invitati, vero, anche dalla Radio Buon Consiglio, attraverso le voci di chi vi parla, ecco, a imparare a fare questo atto di riparazione e la comunione spirituale. Bisogna chiedere il dono della fede. Perché? Perché è una cosa così grande che sembrano poche parole, ma hanno un impatto che non è misurabile. Vi spiego. Dunque, Gesù lamenta, ecco, e dice a Padre Pio, ecco, che il suo Getsemani finirà soltanto alla fine del mondo, perché lo rivive in tutti i tabernacoli della terra. Per cui Gesù, nei tabernacoli della terra, ovvero misticamente, quello che volete, ma è nel Getsemani, cioè è triste fino alla morte e suda sangue. Dice, non si vede, anche se ogni tanto sbuca fuori qualche miracolo eucaristico dove noi vediamo, insomma, le sanguinazioni. Ma comunque, se Padre Pio ci riferisce quello che Gesù gli ha detto, noi ci crediamo. Sarebbe triste, no? Non credere né a Padre Pio e neanche a Gesù Cristo, mentre poi crediamo al diavolo, ai politici, ai venditori di tutto quello che vendono e noi ci crediamo, no? Bene, allora vedete che siamo stolti, no? Ma ecco, questa comunione spirituale ha questa funzione, praticamente graditissima al Signore, anche la riparazione, perché noi, coscienti che Gesù è triste fino alla morte, dentro al Getsemani del tabernacolo anche della parrocchia tua, noi, povere anime semplici, vero? Basta che non siamo sempliciotte a credere alle balle che circolano. Ecco, e andiamo spiritualmente nel Getsemani. Pensate un po' a Gesù, la Madonna, l'angelo, come è contento, dice: andate, consolate, consolate il vostro Dio, no? Allora, se noi facessimo più spesso queste comunioni spirituali, questi atti di riparazione, andremmo, ecco, nel Getsemani magari della nostra parrocchia, allora intanto provvediamo anche a riparare i peccati, per non andare troppo lontano, vero, anche della nostra parrocchia, sacrilegi, indifferenze, ingratitudini, di tutto, e qui andiamo là. Ma quando noi pensiamo di andare a consolare il Signore, diciamo che noi non siamo più generosi di Dio, ci ricompensa al centuplo. E poi i consolati siamo noi, perché quando il buon Dio vorrà, ecco, ci farà anche sentire nel nostro cuore, ecco, questa gratitudine da parte sua, però per essere andato a visitarlo e a consolarlo nel Getsemani. E mi sembra una cosa meravigliosa, no? Ma ci vuole la fede, se non si ha la fede non si può piacere a Dio, lo dice proprio San Paolo, senza la fede non si può piacere a Dio. Pensate quanto piacciamo noi a Dio con la fede che abbiamo, che non sposta neanche i nostri difetti che pesano un grammo, altro che le montagne, manco i difetti che pesano un grammo spostiamo con la nostra fede. Qui vedete che dobbiamo dire: Gesù, sono qui nel Getsemani, gli profitto anche per dire, Signore, io credo, ma aumenta la mia fede perché io possa essere più presente per mettere in pratica ciò che tu mi dici. E ieri stavo dove? Stavo a Padova. Da Sant'Antonio sono andato dal Santo, perché non dicono Sant'Antonio, andiamo al Santo. Ma naturalmente è sempre una grande emozione, perché diciamo, la Basilica è meravigliosa, curata nei minimi particolari, gente da tutto il mondo che viene da Sant'Antonio. Ecco, Sant'Antonio ha glorificato Dio con la propria vita. Allora vedete, Sant'Antonio ha dato gloria e continua a dare gloria a Dio, no? A noi quando diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli, eccetera, eccetera, no? Ma noi praticamente diciamo soltanto, diciamo, parole, no? Ma quando è che ci decidiamo a dare gloria a Dio con la nostra vita, che dà gloria a Dio con la vita santa? Ecco, solo i santi danno gloria a Dio, eh? Dobbiamo deciderci, perché il Signore, se abbiamo con Lui un rapporto anche d'amore crescente, noi diciamo che finiremo, quando avremo ricevuto tutte le grazie necessarie, a pensare e a parlare come San Francesco, che diceva: mio Dio e mio tutto, cioè non mi manca niente. Quando Dio, tutto il resto viene dato in sovrappiù, ma la cosa che più mi interessa non è cambiare le scarpe o cambiare, non so, qualche cosa, o acquistare, no, è amare Dio, vero? Ed essere amato da Dio. Ecco, questa unione d'amore è il mio tutto, in terra e in cielo. Così si deve pensare. E allora Radio Buon Consiglio è la Madonna, la mamma del Buon Consiglio, che praticamente si dice: sentite figlioli cari, vedete quante sofferenze nel mondo, quanti dolori, eh? Io li conosco bene perché sono la madre dei dolori, l'addolorata, conosco bene le vostre pene, però voi non fate niente per evitarle, le andate proprio a cercare, perché non date retta al mio Signore. Ascoltate il mio Signore, ascoltate Gesù Cristo, fate tutto quello che Egli vi dirà, ci dice la Madonna, vero, alle nozze di Cana. E se intercorre questo spirito, che verrà dato un po' alla volta, perché dobbiamo mostrare soprattutto anche il dono della perseveranza, cioè non possiamo dire: io un giorno credo di essere convertito e il giorno dopo faccio le opere contrarie a quelli che sono convertiti. E allora quando il Signore vede che per grazia sei perseverante, che sei sempre presente, Ecco, nelle tue preghiere, nei tuoi pensieri, nei tuoi atti di amore, nei tuoi atti di riparazione, ecco, diciamo che c'è una unione spirituale tra il cielo e l'anima tua. E questa mattina ero in un altro santuario meraviglioso, vero, di Santa Teresa, di Gesù Bambino, vero? E quando ho ascoltato il libro dei Proverbi, che poi lo sentiremo, non era mai successo di godere, ecco, l'ascolto dell'annuncio della parola di Dio. E dico, non mi era mai successo, per cui, vedete, sono cose che il Signore magari te le concede quando pensa che sia giusto di concedertele, magari per fartele dire poi agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. E l'interpretazione di quello che sentivo era così. Dico, siccome è parola di Dio, cioè è verbo, cioè non è carne, dico, è spirito, la parola, il verbo, verbum domini, Dio è puro spirito. E queste parole entravano nell'anima, vero? E sembravano, cioè lo percepite così, come diciamo, sono parole d'amore, no? Sono lettere d'amore, sono parola di Dio che parla all'anima tua, che è spirito e vita. E tutte le cose che dice, ecco, vedi, gli angeli pendono dal labbro del Signore, no? E anche noi, parla, oh Signore. Il tuo servo ti ascolta, per me è una delizia ascoltare quello che tu dici, perché ho ascoltato gli uomini, ho solo perso tempo e mi sono accorto che spesso ti ingannano, spesso ti dicono cose che non sono vere. Quando parli tu, sono parole di vita eterna e l'anima mia gode ad ascoltare, ecco, ad assorbire queste parole. Sono parole. Anche se diventano rimproveri, perché tu dici, Signore, hai ragione, è vero, ecco, quello che tu dici è verità, è vita. E io mi rendo conto che non corrispondo a queste parole come dovrei. E allora ti ringrazio che mi richiami all'ordine, che mi istruisci, che mi vuoi ammaestrare, scendi. Dall'alto dei cieli scendi in un povero cuore che ti cerca, che ti vuole, che ti ama, che vuole vivere di te, perché siamo stanchi di ascoltare parole inutili, parole vuote, parole false, parole farisaiche, no, parole di traditori, no, 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 basta, parla, Signore, pendo dalle labbra tue, Signore, parla, mio cibo è fare la volontà di Dio, mio cibo è ascoltare quello che tu mi dici, tu sei Dio e ti degni di parlare con una creatura così misera che non meriterebbe certo di avere tante attenzioni da parte tua. E allora cambia la vita, cambia la mattinata, cambia la giornata, cambia la tua vita perché dici, ah, ho trovato l'amato del mio cuore, finalmente l'anima mia si riposa, ecco, nelle tue parole, perché sono affaticato per aver ascoltato cose che non sono, parole che non sono verità, parole che servono solo a riempirci le orecchie di parole inutili. Ecco, e allora, e così pensavo, allora pensavo. Dico, questa sarà una grazia di Santa Teresina, vero? Che devi fare così, devi fare così, devi ascoltare e godere che Dio si degna di parlarti, no? Cosa vuoi ascoltare i telegiornali? Ma ascolta la parola di Dio, i telegiornali, quelli che parlano sono pagati da coloro che gli fanno dire quello che vogliono. Per cui voi ascoltate questi, ma non perdiamo tempo, è tutto tempo sprecato, ma preghiamo di più. Ma ascoltiamo il cielo giornale, vero, la parola di Dio. Allora dire, hai ascoltato il cielo giornale? Dice, ma su che canale? Sul canale che unisce la terra al cielo, è quello il canale. Ma che canale vai cercando? Quelli sono canali che tra poco sono diventati canali fognari, sono diventati, pensa un po', ecco, quelli che tu ascolti. Ascoltiamo, ecco, questi canali di telecielo, va bene? Allora Anna, scusami, sai, scusami, queste esternazioni. Beh, ma
preziose.
Io ieri praticamente sempre facciamo le ore piccole, ecco, ero presente a un bel gruppo di preghiera, numeroso ed entusiasta, e praticamente quando è che si va a dormire, sempre se va bene, l'una di notte, una volta mi hanno trattenuto, vedete la fame di verità, mi hanno trattenuto fino alle 3 della mattina, ma vi rendete conto? Questa è fame, e mi viene da piangere al pensiero. Dicono, Claudio, ma noi queste cose non le abbiamo mai sentite, non ce le ha mai dette nessuno, ma sono meravigliose, ma perché non ce l'hanno dette? Dico, che ve devo dire? Ecco, il Signore ha misericordia e ve le ha dette questa sera, perché vorrebbe invitarvi a diventare lievito. Non serve, ecco, tanto lievito per far sollevare tanta massa, basta poco lievito. Per cui questo incontro che abbiamo fatto è l'invito, dice il Signore, fa che diventi lievito, ecco, perché possa essere utile, che io sia il sale che dà sapore alla vita anche dei fratelli. Questa gente ti piange addosso e dice, se non andavo a confessare quello che tu ci hai detto questa sera, ma sarei finita all'inferno. Io non sapevo, ma quanti peccati ho fatto in vita mia, e qui mi lamento anche di quello che ho da soffrire, ma adesso ho capito perché soffro, perché mi sono attirato addosso un sacco di guai peccando, offendendo il Signore. Ma il Signore ha avuto misericordia come l'ha avuto per la Maddalena, e sono qui a piangere i miei peccati e sono felice perché il Signore mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha perdonato, e mi sento ringiovanire di dentro e anche di fuori. Ecco, pensate un po', la semplicità, siate semplici come le colombe. Bene, Claudio, smettila. E ora è vero che leggiamo il libro dei Proverbi, Proverbum, che bello, verbum, sì. Domini.
Ecco, allora sì, Dio è sovrano del mondo, è padrone dei cuori, e come dice l'autore sacro, li dirige dovunque egli vuole. Parlando del cuore del re mosso dalla volontà divina, la scrittura adombra il figlio di Dio. Gesù, tutto unito al Padre suo, capo dell'umanità e modello perfettissimo dei nostri cuori. Esaminando i sentimenti del cuore umano, l'autore sacro nota una grande avidità di ricchezze. Infatti, l'uomo desidera sempre di più, non si sazia mai, e tale brama di possedere lo può spingere ad essere ingannatore e ladro. Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque gli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta. Ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo. Lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è dirigente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.
Che meraviglia! Parola del Signore, cioè Dio si è degnato di parlare a noi. Allora, pensate, l'antifona d'ingresso diceva: io sono la salvezza del popolo, io, c'è nessun altro che ci salva, è il Signore, il Salvatore. Io sono la salvezza del popolo, dice il Signore. In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò e sarò il loro Signore per sempre. Quante prove la vita, quante sofferenze, se non sono arrivate, arriveranno, stai tranquillo. In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò. Ecco, cioè le prove il Signore le permette per provarci, per vedere come reagiamo davanti alla prova. Cosa facciamo quando siamo nella prova? Dobbiamo dire: Signore, abbi compassione di me, sono così misero, così povero, ho paura di cadere, sono inesperto delle vie di santità. Signore, vieni presto e mi aiuto. Signore, affrettati a soccorrermi, no? E il Signore dice: come faccio io a non dare retta a uno che mi chiede umilmente, mi invoca e chiede di essere aiutato? Posso io non aiutarlo? Ma poi vedremo che cosa spiega il libro dei Proverbi, spiega proprio anche questo concetto. Dice: se tu ascolti, cioè se tu fai il bene, vedi, chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Allora, dico, è l'ultima frase questa, no? Poi mediteremo le altre, ma l'ultima frase è molto significativa, perché ci mostra come spesso si sente: ah, io ho pregato ma il Signore non mi dà retta. Stai attento a quello che dici, che già ne hai combinate abbastanza, adesso ne vuoi aggiungere un'altra di malvagità. Cioè, tu accusi il Signore di essere sordo alle tue invocazioni, però non pensi e dici: ma se il Signore non mi dà retta, avrà le sue ragioni. Probabilmente mi dirà: quante volte io ho invocato da te amore, vero, obbedienza, ecco, e tante altre cose che ti ho chiesto nel Santo Vangelo, nella Sacra Scrittura, e tu non mi hai ascoltato. Adesso ti sei svegliato, perché sei nei problemi, e vuoi che io subito ti risponda? No, tu invece non mi hai mai risposto quando io ti ho invocato, oppure raramente. E allora, se tu sei umile, dice: Signore, tu hai ragione a non darmi retta, perché è colpa mia, perché io a te, che sei Dio, retta non ho dato, e se adesso tu non dai retta a me, è un atto di giustizia, devi dire così. Poi, se ti umili e dici: Signore, non merito nulla, però ti ringrazio che mi hai richiamato all'ordine, ecco, se tu ti umilierai, il Signore dirà: bene, guarda, io sono grande nella misericordia, sono ricco di misericordia, mi raccomando. Ecco, quando sentirai in futuro quello che ti dirò, mettilo in pratica. Pertanto io ho permesso che tu entri in questa prova, in questa sofferenza, per dire: adesso, diciamo, devo bucarti le gomme della macchina e mo te fermo perché tu continui a correre e manco me guardi, adesso ti buco le gomme così stai fermo e parliamo. Allora, diciamo, devi dire al Signore: ti ringrazio che hai provveduto a bloccarmi perché io non mi sarei fermato mai, tu hai provocato una fermata perché io ti ascolti. E va bene, adesso vediamo un po' il resto di questa lettura. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. È chiaro, è il Signore. È il Signore l'acqua, sapete, l'acqua è il simbolo della grazia. Per cui il Signore, vero, dirige questa acqua dove vuole, cioè dove conviene, perché, diciamo, per non aumentare le tue responsabilità, delle volte ferma questo flusso, perché dice: con tutto quello che io ho fatto, non risponde. Se io continuo, questo continua a disprezzare ciò che io gli do. Per cui, per non fargli aumentare la responsabilità, fermo questa acqua della grazia, ecco, ed è un atto di giustizia. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Cioè, agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, per cui non è diritta, è in salita, è in curva, cioè praticamente è una via tortuosa. Salire il Calvario non è fatto con la scala mobile, vero, ma devi portare questo peso, devi anche versare lacrime e sangue. Io ricordo Padre Pio che diceva così anche ai suoi figli, dice: figli cari, mi siete costato lacrime e sangue. E allora seguiamo il Signore, guardiamo le sue orme, sono bagnate di lacrime, di sangue, lui, e l'abbiamo fatto piangere, versare sangue noi. E adesso che tocca a noi, sembra un atto di ingiustizia. Come? Il giusto condannato da me? E io che sono ingiusto mi sento giusto e non capisco perché debba patire o, diciamo, partecipare anche allo sconto dei miei peccati, no? E devi dire: Signore, quello che patisco dovrebbe non portare il mio pensiero a me stesso, ma dovrei portarlo a te e dire: se io che ho questo problema ne sento triste da morire, mi sento male, ecco che mi pare di venire a mancare, no? Ma tu, vero, che hai portato i peccati e scontato i peccati del mondo, ma cosa avrai patito? Per cui questo richiamo che è per me, devo subito dire: Gesù mio, io invece di essere un cireneo ti ho caricato di peccati, invece di avere compassione di te, praticamente addirittura ero cieco e non volevo neanche vedere quello che tu hai patito e quello che stai patendo. Ora, occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi e il peccato. Ecco, il peccato praticamente è la corruzione della verità, è la ribellione alla legge. Capite cos'è il peccato? Cioè, non è una parola, è un fatto. Cioè, Lucifero sta all'inferno, ci sarà un motivo, no? Non serviam. Ora, lui, a non servire Dio, è finito all'inferno. Tu vuoi servire chi? Chi stai servendo? Servi Dio? Servi Mammona? Servi il demonio? Chi stai? Sicuramente qualcuno servi, ma il problema è questo: se quando arriverai alla porta del paradiso e sentirai dire: vieni avanti, servo buono e fedele, ma siccome questa parola la può destinare soltanto a chi è stato un servo buono e fedele, a noi farà fatica a dirlo, perché dirà: ma veramente mi hai servito poco oppure non mi hai servito proprio. Buono non sei stato, perché mi hai fatto piangere tante volte, vero? Fedele nemmeno, perché sei stato un infedele dopo che hai promesso anche nel giorno della confermazione che tu rinuncerai a tutte le cose di questo mondo, al demonio, eccetera, eccetera, e poi tutto ciò che hai promesso non hai mantenuto. Allora, i progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza, perché quando vedi che due cose vanno bene, pigli la rincorsa, dici: ah, va tutto bene, no? E poi ti schianti, devi dire: il Signore mi ha aiutato, ecco, queste cose riferisco a Lui, perché non c'è foglia che Dio non, che, cioè, non si muove foglia che Dio non voglia, Dio ha permesso che io abbia, diciamo, un beneficio da quello che sto facendo. Allora devo ringraziare colui che ha voluto, che ha permesso, che ha indirizzato verso di me questo dono, ma io devo pensare: è bello ricevere le cose, ma che brutto essere ingrati, vero? E non ringraziare. Che bello, ma dico: ma tu perché non rendi felice anche il tuo prossimo, se veramente hai goduto delle cose di Dio? Accumulare tesori a forza di menzogne e futilità effimera di chi cerca la morte. Ma oggigiorno proprio questo accade: accumulare tesori, vero? Le multinazionali di disgrazia, no? Che poi sfruttano l'uomo. Cioè, l'uomo deve farle arricchire, già sono pieni di soldi, e diciamo che misurano il centesimo che danno a te. Che se loro hanno i soldi è perché tu hai prodotto un beneficio per loro, ma ti ricompensano forse con un bicchiere di acqua, voglio dire, tu gli prepari, che ne so, un pane d'oro, e loro ti danno forse un po' di acqua, no? Ecco, per cui manca, ecco, questa avidità nel voler accumulare, ma perché invece non accumuli meriti che ti servono per avere un'abitazione eterna in paradiso? Invece vuoi accumulare per avere quattro mattoni messi insieme qua sulla terra e li lascerai qua. Allora, l'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Ecco, il malvagio pensa solo a se stesso, cioè sono tutti miseri quelli che stanno attorno a me, io sono io. Per cui pensa un po', altra frase satanica: io sono io. Allora, proprio Padre Pio un giorno ebbe a dire, ecco, a dei liberi professionisti che andarono a trovarlo, dice: padre, no, lui disse: ah, dice, voi che avete studiato tanto, dice, ditemi. In nome del demonio. E allora il primo, quello che era il conduttore del gruppo, dice: Satana. E Padre Pio dice: no. Lucifero, diceva un altro, no. Tutti i nomi dei demoni che conosciamo. Padre, allora ce lo dica lei il nome del demonio, perché noi ne abbiamo elencati tanti, ma lei continua a scuotere la testa e dice che non è vero, ce lo dica lei. E dice: sapete il nome del demonio? Io, capite? Come siamo posseduti dallo stramaledetto io, che si oppone al Dio. Allora, che sono finito qua, Allora, quando lo spavaldo viene punito, vedi, lo spavaldo viene punito. Ah, io ah, sono giovane, forte, ho soldi, ho questo e quello, sei uno spavaldo, sarai punito, resterai senza nulla. L'inesperto invece diventa saggio perché dice: io sono un poveraccio che non conosco queste cose, il Signore fa grazia agli umili, per cui l'inesperto diventa saggio e gli acquista senza quando, vediamo, egli acquista a scienza quando il saggio viene istruito. Ecco, diciamo che diventi saggio quando ti lasci istruire dal Signore, perché pensi che è il Signore il tuo maestro, è lui che ti insegna una cosa, per cui te sei saggio, perché accogli l'istruzione che viene dall'alto. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Osserva la casa del malvagio, dice: ma quel poveraccio, no, sta sudando tanto, sta facendo fatiche incredibili, lavora anche quando non si deve lavorare. Ecco, ricordati di santificare le feste, io le santifico guadagnando euro, disgraziato che sei. Ecco, cieco. Allora, invece devi dire: oggi voglio aprire le mie orecchie, è giorno consacrato al Signore, dirò: parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco, fa che io possa vivere per te, con te e in te. E poi, dunque, chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta quello che abbiamo già meditato. Ecco, adesso io chiederei una pausa musicale, e
Certo.
così ci riposiamo, mica solo voi, anch'io un pochettino, e anche Ama.
Certo, quindi io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Bene, siamo arrivati al Salmo. Era anche il Salmo, Anna. Leggi.
Ecco
la parola del Signore ci riempie i cuori.
Anche il ritornello proprio, già il ritornello, infatti abbiamo messo come intenzione nel Santo Rosario proprio, guidami Signore nel sentiero dei tuoi comandi, beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore, fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie, ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi, dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge in eterno, per sempre.
Mi viene da piangere dalla commozione, ma queste sono lettere d'amore alle anime nostre, ma tu pensa, no? Cioè, l'umile cosa dice? Guidami, Signore, cioè, come faccio io che sono cieco? Devo essere guidato da te, oh Signore, che vedi tutto, sai tutto e vuoi il mio bene. Quindi guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Per cui i comandi del Signore sono il sentiero per raggiungere la meta eterna. Capite? Così. Allora, beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Cioè, è beato non chi dice, beh, ma insomma, il Signore mi capirà, proprio bisogna far tutto, insomma, si accontenterà anche di quel poco che facciamo, qualche Ave Maria, poi vado a messa la domenica, ma possibile che debba essere integro nella sua via, significa che tu devi seguire tutto quello che lui ti dice, no? Allora tu ti fai santo, sei beato, già ti dice sei beato, chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Vedete, la legge del Signore, diciamo, non ha tante pagine, mentre i nostri codici, le nostre leggi continuano ad aumentare di pagine, che miseria. E poi noi dovremmo dire, non sia mai che noi vogliamo correggere Dio, che nella sua semplicità ci ha detto delle cose che comprendono tutto. Noi invece abbiamo un guazzabuglio di leggi e tu in mezzo a queste leggi riesci a svincolarti e a far quello che vuoi anche se la legge non te lo permette, perché c'è un cavillo per cui io mi attacco là, per cui posso fare quello che non mi è permesso fare, ma lo faccio lo stesso. Invece col Signore, poche parole, a buon intenditor, poche parole. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti, fammi conoscere, ma tu sei interessato a conoscere la via dei precetti del Signore? Manco li conosci, il catechismo, manco li conosci, se ti domandi i 10 comandamenti ne sai 3-4, non sai neanche gli altri. Allora, fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Che meraviglia, Signore! Quello che tu mi comandi è meraviglioso, perché è a favore mio, è a favore mio. A te non manca niente. Lui, Gesù, che mi vuol bene, ecco, tutto quello che mi insegna è a favore mio, non è a favore suo. A lui non puoi aggiungere niente, a tutto, è tutto. Sono io che sono misero, indigente, per cui, ecco, sono io che guadagno, no? Mediterò le tue meraviglie, ma che meraviglie, ma cosa mi dici Signore, ma ti degni di parlare con me? Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Allora, ho scelto la via della fedeltà a chi? A te, naturalmente. Ecco, la via della fedeltà, ecco, è un gaudio per me, perché so che ti sto vicino, perché se sono fedele vuol dire che sono vicino a te. Mi sono proposto i tuoi giudizi, perché ho capito che i miei sono tutti sballati. Io pensavo che fosse bene così, ma poi ho scoperto che non era vero. Mi sono fidato dei miei ragionamenti e ho visto che li ho sbagliati. Pensavo di costruire una bella casa e l'ho costruita sulla sabbia, è crollata. E allora, Signore, io mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza, perché mi sono accorto che proprio non sono intelligente. Sbaglio tutto perché sono presuntuoso. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore, non un po' di cuore, tutto, amare Dio con tutto il cuore, perché io custodisca qua chi mi tocca la verità. E oggigiorno, vedete, il Satanasso lo sta facendo, sta toccando la legge di Dio, perché io custodisca la tua legge. Noi non la stiamo custodendo, addirittura la stiamo svendendo, la stiamo trasformando, ma la parola di Dio, vedi, ti inchioda, perché io custodisca la legge e la osservi con tutto il cuore, sciagurati che siamo, che addirittura vogliamo trasformare la legge di Dio a una legge umana, no? Ma è Satanasso che ci inganna, vero? Che ci fa pensare alla rovescia. E la osservi con tutto il cuore. Ama Dio con tutto il cuore, devi osservare la mia legge e custodirla. Tu non solo non la custodisci, ma manco la osservi. E tu vorresti andare in paradiso? Potresti anche sognartelo, ma comunque rimane un sogno, perché il servo buono e fedele entra in paradiso, ma chi addirittura la legge di Dio se la mette sotto i piedi e per cui non la osserva proprio, è illuso, crede di raggiungere la meta eterna del godimento senza esserselo meritato. Pensate un po', peccato contro lo Spirito Santo, presumere di salvarsi senza meriti. Il peccato contro lo Spirito Santo, dice Gesù, non sarà perdonato. Pensa un po'. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché i tuoi comandi sono la via che io devo seguire. Chi vuol seguire me deve fare quello che gli dico io, no? Perché se io dico vai a destra e tu vai a sinistra, vuol dire che non mi segui. Ecco. Perché in essi è la mia felicità. Ma certo che sono felice, perché sento la tua vicinanza, la tua presenza che mi riempie il cuore, che mi riempie la mente, l'anima. Sono come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Ecco, osserverò continuamente la tua legge in eterno e per sempre. Ma sei una gioia. Dice, oggi, per grazia di Dio, sono riuscito a fare una cosa che di solito non facevo perché mi sembrava difficile da osservare questa legge. E oggi, con l'aiuto di Dio, che meraviglia! Il Signore mi ha aiutato a fare una cosa che non sarei mai riuscito a fare, perché il Signore mi dice, ricordati, tutto posso in colui che mi dà la forza, per cui lo puoi fare, lo devi fare, ti conviene farlo. Osserva continuamente la tua legge in eterno e per sempre. Ebbene, e qui mi fermo, perché Anna adesso devi dar corso alle meravigliose meditazioni di Don Dolindo.
Certamente, ecco, il Santo Vangelo, dalle parole di questo Vangelo traspare tutto l'amore di Gesù per la sua Santissima Madre. Egli l'ama immensamente, perché nessuno ha compiuto più perfettamente di lei la Divina Volontà. Nel Regno di Dio i legami di sangue non possono vantare alcuna priorità, ma solo chi fa la volontà del Padre Celeste è considerato da Gesù come appartenente alla sua famiglia. Dal Vangelo secondo San Luca, in quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Bene, ascoltiamo Don Dolindo, San Luca, capitolo 8, sulla pagina 1178. La creazione, mirabile manifestazione della divina potenza, immensamente superiore a quello che noi immaginiamo e che la povera scienza riesce a decifrare, è frutto di una parola di Dio. Egli parlò e tutte le cose furono fatte. Il regno del Signore nelle anime e la rinnovazione di tutto per la redenzione si attua anche per la parola di Dio. Il Verbo eterno si è fatto carne e dall'umanità assunta ha fatto risuonare la divina parola. Il Redentore ci ha redenti, ci ha mandato lo Spirito Santo per insegnarci quello che significa la divina parola e per parlarci nel fondo dell'anima. Il mondo è come un campo seminato da questa parola. Per essa germina, fiorisce e dà il suo frutto. Domina sulle opere di Dio la sua parola creatrice, redentrice e santificatrice. Domina gli spiriti eccelsi con la sua luce intellettiva e domina gli uomini con la sua verità. Muove le superiori volontà angeliche all'amore e le volontà dei pellegrini terreni al bene. Manifesta agli angeli la magnificenza di Dio e svela agli uomini nella fede gli arcani misteri della sua natura e della sua gloria. È per gli angeli come luce che li illumina e come occhio che fa loro vedere Dio, ed è per gli uomini come lampada che li guida nelle tenebre dell'esilio fino alla patria. È come una compagnia nella valle del pianto, come un'amicizia che ci sostiene. È una carezza materna che ci conforta negli assalti delle tenebre e folgore che le squarcia, nelle angoscianti incertezze del cammino e sicurezza infallibile, nel difficile tragitto è stella che ci guida. La parola di Dio perciò ha un'importanza capitale nella fondazione e nella propagazione del regno di Dio. E Gesù volle con una bellissima parabola manifestarne l'azione e preannunziarne lo splendore in armonia con la libertà umana che l'accoglie e con le disposizioni dell'anima che la fanno fruttificare o la rendono vana per essa. Un seminatore uscì per seminare la sua semente e il Verbo medesimo, uscito dal seno del Padre, è venuto in terra per seminare la divina parola. Egli non l'ha imposta con la forza, l'ha seminata, esigendo la cooperazione nostra, proprio come il seme richiede quella della terra. Se questa non l'accoglie e non le si dona, la semente rimane sterile. La sorte, diciamo così, che ha avuto ed avrà la divina parola nelle anime è impressa da Gesù nei vari posti dove essa cade. Essa trovò il mondo che la dissipò in vano, trovò cuori di pietra che la fecero seccare, trovò anime aggrovigliate tra le spine delle passioni che la soffocarono, e trovò quelle che la ricevettero con buone disposizioni e la fecero fruttificare. Gesù Cristo, infatti, parlò alle turbe e molti ascoltarono la sua parola senza accoglierla nel cuore, facendosela sottrarre da Satana. Parlò agli scribi e farisei, la durezza del loro cuore rese sterili i suoi insegnamenti. Parlò a quelli che erano presi dalle preoccupazioni della vita, ed essi se ne lasciarono soffocare. Parlò agli apostoli e ai discepoli, e la divina parola portò in loro il frutto abbondante. È la storia dell'evangelizzazione del mondo nei secoli. Il mondo pagano rifiutò la divina parola e se la fece strappare da Satana e la calpestò perseguitandola. I suoi sapienti l'accolsero come una novità interessante, ma il loro cuore di pietra non riuscì a trasfonderla nella vita. Le masse del popolo l'accolsero e si convertirono. La società da pagana divenne cristiana, ma le spine delle preoccupazioni, delle ricchezze e dei piaceri a poco la soffocarono e praticamente la società ritornò pagana nello spirito e nella vita. Le anime buone l'accolsero con sincerità, la trasfusero nella vita e portarono un frutto abbondante, che nel testo di San Luca è espresso sinteticamente con un'unica percentuale, il centuplo. Come si è fatto per la civiltà, e si potrebbero stabilire sulla scorta del Vangelo, le varie età della propagazione della Divina Parola. Il popolo ebreo fu come pubblica strada, accolse il dono di Dio e lo dissipò. Il mondo fu come il campo di pietre, ricevette la sacra predicazione, ma non produsse frutti per mancanza di vera corrispondenza. Le società cristiane l'accolsero, ma a poco la soffocarono, sopraffatte e soffocate dalle preoccupazioni terrene. Infine, negli ultimi tempi, nell'unico ovile e nel regno di Dio, la parola divina fruttificherà abbondantemente. Gesù Cristo, dopo aver parlato del modo come sarebbe stata accolta la predicazione del Vangelo, parlò delle necessità della sua piena e luminosa propagazione. Esso non poteva rimanere nascosto, doveva far luce al mondo e perciò doveva essere come lampada sul candelabro. L'infallibile magistero della Chiesa illumina tutte le genti. È una parola a volte anche misteriosa, perché ciò che è divino è grandioso e non può essere facilmente compreso. Ma Gesù annunziò che un giorno sarebbe stata manifestata e propagata in tutto lo splendore della sua luce, perché la Chiesa medesima l'avrebbe spiegata con lumi dei suoi interpreti e dei suoi dottori. Egli perciò mette in guardia i suoi apostoli, quelli che a loro succederanno, e li esorta a badare bene al modo di ascoltare la divina parola da lui per predicarla e non a dissiparla nel loro cuore, per non rendere vana la loro missione. Badate in qual modo ascoltate, cioè capite bene quel che vi dico e non crediate di poterlo interpretare a capriccio. Non ascoltate i vostri pensieri, ma cercate di intendere i miei secondo verità, né rendete vana la predicazione deformandola, poiché allora non sareste più ministri della divina parola, ma delle vostre idee, e perdereste anche quello che credete di avere. Gesù parlava agli eretici futuri, deformatori della sua parola, ai quali sarebbe stato sottratto anche il testo delle scritture che si sarebbero gloriati di avere. Gli eretici non sanno ascoltare l'insegnamento divino, poiché lo adattano ai loro errori e alle loro passioni, e perciò finiscono per perdere anche il testo autentico delle scritture, ripudiandolo o alterandolo. La parabola di Gesù, da lui stesso spiegata, ci ammonisce sul modo col quale noi dobbiamo ascoltare la divina parola e sugli ostacoli che si frappongono alla sua fruttificazione nelle anime nostre. Egli non parlò più chiaramente al popolo ebreo e si servì della parabola perché guardando non avesse veduto ed ascoltando non avesse inteso. cioè per non rendere più colpevoli quelli che con malanimo, pur intendendola, avrebbero ripudiato o travisato la sua parola. Per questi la parabola era un enigma, e il non mettere in pratica gli insegnamenti costituiva per essi un attenuante. Ma agli apostoli, ai suoi futuri seguaci, parlò chiaramente, perché la parola di Dio doveva far conoscere e propagare il suo regno. La nostra anima non può accoglierla nella dissipazione della vita mondana, nella quale è praticamente perduta e sottratta da Satana. Non può riceverla in un cuore di pietra nel quale non germina, o in un cuore pieno delle spine delle preoccupazioni materiali che la soffocano. Deve riceverla in un buon terreno, cioè in un cuore desideroso di salvarsi, fedele a Dio e pronto a combattere contro le insidie delle tentazioni per non perdere il grande dono del Signore. Bisogna confessare che lo sperpero che si fa della Divina Parola è enorme, soprattutto nei tempi nei quali essa più dovrebbe fruttificare, cioè nei tempi più solenni dell'anno liturgico. La parabola di Gesù ha allora il suo pieno avveramento e bisogna riconoscere che poche sono le anime che si danno al Signore come terreno fecondo. Umiliamoci perciò e riceviamo con le dovute disposizioni il gran dono di Dio, pensando che nel giorno del giudizio non avremo scuse da affacciare. Renderemo conto di ogni parola seminata nel nostro cuore dall'infinita misericordia di Dio. L'Evangelista medesimo ci richiama su questo nostro grande dovere, riportando qui le parole che Gesù Cristo pronunziò quando la stessa sua madre e i suoi fratelli, cioè i suoi parenti più prossimi, cercavano farsi largo nella folla per parlargli. Questi ultimi non avevano fede ed andavano a lui con intenzioni ostili. Per giungere a lui più facilmente avevano costretto Maria Santissima ad accompagnarli. Come si rivela da San Matteo, i farisei avevano trattato Gesù da indemoniato e i suoi parenti se ne erano preoccupati, andavano a lui per sottrarlo ad un immaginario pericolo o addirittura per catturarlo e tenerlo isolato. Egli perciò, benché con loro fosse sua madre, non volle riceverli, protestando che riguardava come sua madre e i suoi fratelli quelli che ascoltavano la parola di Dio e la mettevano in pratica. Non volle trattare male la madre, che fedelissimamente ascoltava e praticava la divina parola. Ma poiché essi la mettevano avanti per mascherare le loro intenzioni, egli rispondendo alla loro insidiosa manovra, logicamente rifiutò di riceverli con la madre sua per quello scopo che era così lontano dai pensieri di lei. Si deve dire, anzi, che Gesù, nominando la sua Madre Santissima, volle dire indirettamente che essa era tale ed era assorta a tanta dignità perché aveva ascoltato il messaggio di Dio e vi aveva obbedito. Riportando qui questo episodio, San Luca vuol farci ponderare di quale importanza è la divina parola per la vita dell'anima. La stessa divina maternità, cioè la dignità più grande che possa avere una creatura. Sarebbe stata inutile se con il Verbo incarnato non fosse stata accolta la sua parola. Maria fu madre di Dio perché accolse il messaggio divino e vi credette. Fu immensamente grande e santa perché praticò con ineffabile esattezza quello che apprese dalle scritture e dalla bocca medesima del suo figlio. Questo altissimo pensiero ci comprenda tutti di venerazione e di fedeltà alla parola di Dio, rendendola alimento dell'anima nostra e pratica della nostra vita. Immaginare di potersi salvare leggendola soltanto come fanno i poveri protestanti è il sommo della stoltezza e dell'illusione. Presumere di praticarla secondo le proprie vedute o i propri capricci è incoscienza. Affermare di essere ispirati particolarmente da Dio nell'interpretarla e nell'applicarla, prescindendo dal magistero della Chiesa, è orgoglio smisurato, perché lo stesso credersi degni di speciali lumi di Dio e reputarsi indipendenti dal magistero della Chiesa, stabilito da Gesù Cristo. Del resto, se i lumi dell'interpretazione privata venissero dallo Spirito Santo, dovrebbero essere uniformi in tutti, il che è smentito dalle innumerevoli sette protestanti. Andiamo dunque a Dio e al suo unico e ineffabile magistero, impariamo a conoscere e a praticare la divina parola. Amen.
Con che chiarezza, vero, Don Dolindo, sentito come spiega bene, guai a chi si permette di interpretare in modo favorevole ai nostri vizi la legge di Dio, che invece li vuole estirpare perché ci vuole santi, no? Ma bisognerebbe che tutti leggessero queste istruzioni per l'uso. Pertanto, come è possibile utilizzare una cosa così perfetta, cioè un dono così grande che è la nostra vita, senza le istruzioni per l'uso? È chiaro che se un aggeggio qualsiasi lo utilizzi in modo contrario a come viene insegnato dall'ingegnere che l'ha progettato, non ti dà la garanzia, perché tu bruci tutto. E allora così anche per la nostra vita. Le istruzioni per l'uso ce le dà nostro Signore. Quando tu dici no, ma si potrebbe forse anche, ma come ti permetti, che tu non sei l'ingegnere che ha progettato il tutto e vuoi addirittura cambiare le istruzioni per l'uso di colui che è il Signore e il Creatore, o superba creatura stolta, che non solo vai nel fosso, ma addirittura vuoi trascinare anche coloro che ti stanno vicini, magari coloro che ti sono stati affidati. Ebbene, Anna, c'è un bel fioretto, vero? Tu sei la fioraia, vero? Di Radio Buon Consiglio, per cui ecco a te la parola.
Andiamo proprio, ecco, con questo profumo, è la vincitrice di tutte le eresie. Durante il periodo degli studi a Roma, San Massimiliano Maria Kolbe vide il Santo Padre, le basiliche, le catacombe, le antichità romane, i tesori d'arte immortali di cui è ripiena la città eterna. Ma vide anche la mondanità e la vanità imperante. Soprattutto vide gli spettacoli clamorosi e sacrileghi che la massoneria andava allora inscenando contro la Chiesa e contro il Vicario di Cristo. Nel 1911 ricorreva il secondo centenario della nascita della massoneria. Per l'occasione furono organizzati dai massoni sacrileghi cortei contro il Papa per le vie di Roma e in piazza San Pietro. Sui vessilli neri appariva la figura dell'arcangelo San Michele sotto i piedi di Lucifero con la scritta: Satana regnerà in Vaticano. Il triste spettacolo fece sanguinare e fremere il cuore di Fra Massimiliano. Fu allora che gli scrisse: è possibile che i nostri nemici debbano tanto adoperarsi sino ad avere la prevalenza e noi rimanere oziosi o al più pregare senza però adoperarci per l'azione? Non abbiamo forse armi più potenti, la protezione del cielo e della Vergine Immacolata, la senza macchia, vincitrice e debellatrice di tutte le eresie? Non cederà il campo al nemico che rialza la cervice. Si troverà dei servi fedeli, docili al suo comando, riporterà nuove vittorie, maggiori di quelle che non si arrivi ad immaginare. Coraggio, veramente, sì.
E difatti, vedete che questi loro progetti li hanno portati talmente avanti che siamo arrivati praticamente alla frutta. E allora, siccome la Madonna ha vinto tutte le eresie nel mondo intero, il suo cuore immacolato trionferà, ed ecco perché il cuore immacolato di Maria sarà il vostro sicuro rifugio. A star fuori si rischia tutto, perché la guerra che sta fuori dal cuore immacolato fa soccombere tutti coloro che non hanno voluto rifugiarsi nel cuore immacolato di Maria. Ecco, e allora siamo arrivati anche alla conclusione, Anna, e sì, rendiamo grazie a Dio. Ecco, noi preghiamo per tutti voi, cari ascoltatori, e voi abbiate la carità di pregare anche per noi, che dobbiamo avere sempre le forze necessarie per servire colei che si proclama la serva, la schiava del Signore. I seguaci della Madonna sono i servi della serva del Signore. Bene, allora sì che probabilmente ci sentiremo dire: vieni avanti, servo buono e fedele, che hai servito la serva del Signore e hai ascoltato e fatto quello che ti ha chiesto. Pregate sempre il Santo Rosario, pregate sempre, ma tanti, bisogna dirne, il piccolo Francesco, che era un bambino, in paradiso? Gli chiede, andrò in paradiso? Sì, ma, dovrai dire molti rosari. Come? Lui, per andare in paradiso, deve dire molti rosari, ma fratello e sorella che ascolti, ma tu la testa dove ce l'hai? C'è il tempo in cui maturano le zucche, ma non so se maturano anche le zucche fatte, le zucche umane dovrebbero maturare, ecco. Perché è ora che ci destiamo, svegliatevi, svegliamoci e seguiamo gli insegnamenti di colui che ci vuol portare in paradiso, che ha preparato un posto per noi in paradiso. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio,
e anche
ma
da Anna.
Sentite, però stasera c'è la tavola rotonda, per cui ascoltate alle 9 la tavola rotonda, sentirete che non è rotonda, sarà a spigolo vivo. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.